Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
L'uomo senza Cristo è così immerso nel suo peccato che non sa di essere nel peccato. Non conosce altro, è l'unica vita che può immaginare e quindi non sa quanto è terribile la sua situazione. Non può immaginare, non riesce a concepire una vita riconciliata con Dio, con la gioia. Non è capace. Vivendo nel peccato non riconosce la cattiveria che per lui è normale. Cioè, la cattiveria è tutto quello che è brutto dal peccato, perfino la sua separazione da Dio, diventano così normale che spesso la persona, anzi di natura, la persona che vive nel peccato non sa di essere schiavo del suo peccato e non riconosce quanto vive male. In Tito 3:3 troviamo una descrizione della vita senza Cristo, ve lo leggo. Anche noi salvati, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e volutà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Quindi la vita senza Cristo è una vita terribile, anche se spesso non se ne rende conto chi ci vive. Anzi, può credere di stare bene, perché non sa quanto è schiavo il peccato. Quando Dio salva una persona, apre gli occhi di quella persona a vedere la meraviglia di Dio e di Cristo, al punto che la persona vuole Dio, ma poi Dio mostra a quella persona la schiavitù del peccato e infine mostra a quella persona la giustizia che c'è in Gesù Cristo. Si potrebbe dire mostra Gesù Cristo. Gesù non ha valore per chi non capisce il proprio peccato. Perché se Gesù viene visto come chi risolve i miei problemi, non è un granché di salvatore. Perché tanti credenti hanno tanti problemi. E se Gesù è il salvatore che ti aiuta ad avere una vita migliore, non è un granché di salvatore. Perché non è venuto per quello. Non è venuto per quello. Gesù è il salvatore che mi salva dal mio peccato. Infatti, quando viene predicato l'Evangelo, viene menzionato quello come beneficio, perdono dei peccati, che vale solamente per chi riconosce di averne bisogno. Allora diventa prezioso. Quindi, quando Dio apre gli occhi di una persona cieca, morta nei suoi peccati, lo vivifica, lo fa vedere quello che ha, quello che è e dove sta andando, e lo mostra Cristo e lo porta dalle tenebre alla luce, non ha senso, non ha alcun senso per quella persona di tornare a vivere nelle tenebre. Piuttosto, essendo stata liberata dalla potestà delle tenebre, dovrebbe camminare in novità di luce in cui è stato trasportato. Questa è la vita in Cristo per chi è veramente salvato. Una vita di nuovo cammino. Per capire meglio la salvezza stiamo studiando Efesini e in queste settimane abbiamo fatto vari ripassi perché abbiamo studiato qualche anno fa senza mai completare il libro. Stiamo completando, ripassando, abbiamo rivisto capitolo 1 e 2 e 3 in cui abbiamo visto la salvezza e il piano di Dio stabilito nell'eternità passata che porta all'eternità futura dove Dio porterà quello che aveva predestinato, li salverà per farli stare davanti a Lui, santi, immacchiati nell'amore. La salvezza è il piano eterno di Dio per il futuro. La vita sulla terra è solo un piccolo pezzo di quello che Dio fa. Poi abbiamo visto in capitolo 2 che è tutto l'opera di Dio, per mezzo di Cristo. Dio ha preso dei morti e li ha vivificati, solo per grazia. E sia in capitolo 1 che 2 abbiamo letto che la salvezza serve con quale scopo? Per portare gloria a Dio per la sua grazia, per l'eternità. In Efesini 2 abbiamo anche visto che i gentili che vengono salvati prima della salvezza erano senza Cristo, senza le promesse, senza Dio e senza speranza. La loro condizione spirituale era terribile, morti, e Dio, per mezzo di Cristo, sono stati riconciliati a Dio Padre. Quindi, in questi primi tre capitoli, abbiamo visto anche dell'immensità dell'amore di Dio. Paolo prega, perché è così grande questo amore che non si può concepirla, senza un'opera miracolosa in noi. E alla luce di tutto questo, in capitolo 4, Paolo inizia, avendo spiegato quanto la salvezza è solo un'opera di Dio in noi, allora Paolo dice, allora alla luce di quello, camminate in modo degno della vostra vocazione. Capitolo 4, versetto 1. Camminate in modo degno della vostra vocazione a cui siete stati chiamati. Infatti vi leggo. Efesini 4, 1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Quanto è importante per noi che abbiamo ricevuto l'immenso dono della salvezza di camminare in ogni campo della vita in modo degno della nostra vocazione. Ogni vero credente deve camminare in santità in ogni campo della vita. Però, finché siamo in questo corpo, finché viviamo su questa terra, c'è un combattimento. Siamo tentati dalla nostra concupiscenza, tentati dal mondo e tentati da Satana. E perciò dobbiamo combattere con la potenza che abbiamo da Dio, non è la nostra forza. Fortificatevi nel Signore e nella sua potenza. Dobbiamo combattere con la forza che abbiamo da Dio contro la tendenza naturale che abbiamo di tornare nel peccato per poter camminare in modo degno. Dopo aver stabilito queste situazioni, camminate in modo degno della vocazione, Paolo, iniziando 4:2, il resto del capitolo e il resto del libro, capitolo 4, 5 e 6, spiegano che cos'è un cammino degno. Nell'ultimo sermone, nei primi 16 versetti di capitolo 4, abbiamo visto che un cammino degno riguarda un cammino con ogni umiltà e mansuetudine. Nel mondo di oggi, come sempre, si fa del tutto per essere visti. Dai vestiti, agli occhiali, al modo di parlare, a come ci facciamo vedere, a quello che mettiamo in internet, a quello che cerchiamo come modo di agire. Vogliamo farci vedere, far vedere noi. Non vogliamo far vedere Cristo, vogliamo far vedere noi, e anche voglio parlare di Cristo, che è contraria alla vita cristiana, dove si cerca di diminuire solo per innalzare Cristo totalmente, glorificato Cristo in tutto. Mansuetudine, accetto quello che Dio mi manda, mi fido di Lui. E poi parlavo molto dell'unità fra credenti. Nessuno deve essere credente per conto mio. Io e mia moglie stiamo bene noi. No, non state bene. Non sapete quanto state male se non siete veramente uniti con il resto della Chiesa. Perché questo è l'unico piano che Gesù ha dato. Gesù non ha creato vari modi di crescere. Ha creato un modo di essere legati a Lui e legato agli altri credenti, dove abbiamo letto che il corpo con tutte le membra ben legati insieme, dal vigore di ogni singola parte, cresce insieme verso il capo che è Cristo. Questo è che abbiamo visto. Questo fa parte di camminare in modo degno. Avendo visto tutto questo, iniziando nel versetto 17, Paolo ci parla di un altro aspetto di un cammino degno della nostra vocazione. In tutto il resto di questo capitolo, Paolo farà un confronto fra la vecchia vita che dobbiamo abbandonare e la nuova vita che dobbiamo indossare. Quindi, seguite mentre leggo versetti 17 a 19. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, o tenebrate nell'intelletto, estranee alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Prima di tutto, notate che Paolo scrive con grande forza. Dichiara: questo dunque dico e attesto nel Signore. Quello che Paolo dichiara non sono pensieri suoi, viene proprio dal Signore Gesù Cristo. Attesta questo nel Signore. Quindi è un comandamento importantissimo che dobbiamo seguire con tutto il nostro cuore. Queste non sono parole di Paolo, per quanto era un grande uomo di Dio. Queste sono quello che Gesù Cristo ci dichiara tramite Paolo. E dobbiamo tenere questo in mente non solo oggi che leggiamo questo brano. Oh sì, erano parole di Gesù. No, ho bisogno e hai bisogno di tenere questo in mente ogni giorno della vita. Signore, oggi tu mi chiami a camminare in modo degno, non come camminavo, ma in novità di vita. Infatti questo comandamento inizia dichiarando che non dobbiamo camminare più come camminavamo e come camminano ancora i gentili non salvati. Paolo vuole che ricordiamo, è importante ricordare il nostro peccato, quello che eravamo quando eravamo morti nel peccato, sotto condanna, senza speranza, senza Dio. Vivevamo nelle tenebre, schiavi dei nostri peccati, vivendo nella concupiscenza della nostra carne, e in quella condizione eravamo figli di ira, come gli altri. Bisogna ricordare come che pensavo, cosa mi era importante. Eravamo tutti quello. Ora chi è in Cristo, siamo stati salvati e vivificati e liberati, e perciò non dobbiamo camminare più così. I gentili che non sono salvati camminano ancora nello stesso modo che noi camminavamo. Cosa cambia quando ricordo che come camminano loro, camminavo io? Cambia come parlo con loro. Mi aiuta a non essere orgoglioso. Quello non va bene, sono stolti, non capiscono. Basta trovare una vecchia foto di me e posso dire la stessa cosa. E se tengo in mente questo, cambia totalmente il mio cuore quando parlo con gli altri. Non dobbiamo camminare più come camminavamo, perché va contro tutto quello che siamo in Cristo Gesù. Avete notato che in questo brano Paolo parla di 8 aspetti che facevano parte della vita del peccato e fanno parte tuttora perché nel peccato? Anche se non lo sapevamo all'epoca, prima della salvezza anche noi vivevamo così. Capire meglio e tenere in mente quello che era la nostra vita senza Cristo ci aiuta a non camminare più così. Se io non vedo quello che era il peccato nella mia vita, facilmente ci ritorno senza rendermi conto. Quindi è importante. Quindi consideriamo insieme questi 8 aspetti nella vita di chi è senza Cristo. Troviamo questo elenco iniziando nel versetto 17. Leggo ancora 17 a 19. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. prima cosa che leggiamo qui è che chi è senza Cristo vive nella vanità della sua mente. Poi è ottenebrato nell'intelletto. Poi è estraneo alla vita di Dio. È ignorante della verità, delle verità eterne. Perché ha un cuore indurito. Diventa insensibile. Si abbandona alla dissolutezza. Si commette ogni impurità con insaziabile bramosia. Questa è una vita terribile. E questa è una descrizione della vita nostra prima della salvezza. Consideriamo più a fondo questi otto aspetti che si trovavano in noi e si trovano tuttora in chi è senza Cristo. Per primo, senza Cristo, i pensieri della mente sono vanità. Gli uomini senza Dio credono di essere intelligenti e anche saggi. Basta sentire, soprattutto su gente che ci tiene, c'è gente che non ci tiene, ognuno si ritiene saggio in se stesso. Ognuno innalza moltissimo il valore dei propri pensieri. Noi vediamo questo con quale frase nella società vediamo questo? Secondo me. Secondo me, parlando di cose di cui non sanno. E vi dico una cosa, quando i vostri figli, non è che dicono secondo me, ma quando fanno affermazioni non vere, siate un po' duri con loro. Ma veramente tu sai di quello che stai dicendo? Sai che quello vale così? Sai questo? Sai quello? E non è vero? Loro non sanno quanto sono stolti. Credimi sapere mille cose che non sanno. Ed è giusto battere giù questo orgoglio per farli capire io non so tanto, così si impara. Gli uomini hanno pensieri vani. Credono di capire molto e sono stolte. Ricordate Proverbi 1:7, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Chi non ha timore di Dio non ha fatto il primo passo per avere vera conoscenza e saggezza e intelligenza. È tutto vano. Le persone senza Dio fanno grandi progetti, cercano soluzioni per i problemi della vita. Pensa a tutte le varie opere sociali nel mondo che ci sono. Vogliono promuovere pace nel mondo. Vogliono trovare pace nella società, risolvere i problemi, aiutare le famiglie, tutte queste cose. Però se non si tiene conto del peccato dell'uomo, se non si tiene conto del giudizio finale, è tutto vanità. È tutto vanità. La Bibbia dice che ci sarà molto più pace nel mondo prima del ritorno di Cristo, o dice che ci saranno molto più guerre e che gli uomini vivranno sempre più lontano da Dio? Cosa dice la Bibbia? È molto chiaro. Leggete nelle lettere, epistole di Pietro e di Timoteo, leggete in Matteo, quello che dice Gesù. Il mondo non andrà meglio, andrà peggio. Anche se i piani di un uomo possono andare bene per un certo punto e lui ha successo nella sua vita, la sua ditta va bene, la sua carriera va bene, il suo mondo va bene, ricordate, tutti i progetti degli uomini cadranno a terra e ci sarà il tormento eterno. Gesù dichiara in Marco 8 che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Senza Cristo i pensieri della mente sono vanità, perché l'uomo perderà tutto e si troverà nel tormento eterno senza Cristo. I pensieri di chi è senza Cristo sono vanità, non portano frutto che dura e ci spingono sulla via della stoltezza. Dio ci ha salvati da quelle condizioni, illuminando la nostra mente a farci vedere la gloria di Cristo. E perciò non dobbiamo tornare a camminare in quella via, nella vanità della mente. Non dobbiamo più usare la mentalità di prima della salvezza. Non dobbiamo più ascoltare i consigli dei non credenti. Beato l'uomo che non ascolta i consigli dei non credenti, dei malvagi. Il secondo aspetto di una vita senza Cristo è che l'intelletto o la mente è ottenebrato. Cioè, è ottenebrato perché senza la luce di Dio c'è solo tenebre. anche se uno non sa di camminare nelle tenebre. Camminavamo nelle tenebre senza renderci conto. Leggo due versetti in cui Gesù, nel Vangelo di Giovanni, parla del fatto che chi segue Lui non rimane nelle tenebre. Notate quindi che senza Cristo uno cammina nelle tenebre. Il suo intelletto è ottenebrato. Leggo Giovanni 8:12 e 12:46, è Gesù che parla. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E poi 12:46. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Di natura camminiamo nelle tenebre e non sappiamo dove andiamo. Quella è la condizione naturale dell'uomo. I ragionamenti sono stolti e non sa che sono stolti, perché essendo nelle tenebre, la mente è ottenebrata, l'intelletto è ottenebrato, non sa che sta sbagliando. Questo è dovuto al fatto che gli uomini rifiutano di adorare Dio, nonostante che vedono la gloria di Dio nella creazione. Romani 12:1 si spiega questo: poiché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Chi ha l'intelligenza, l'intelletto ottenebrato, non può scegliere bene. Vede tutto in modo storto, non riconosce l'inganno del suo peccato. Per forza cammina in una brutta via che porta ad una brutta fine. E perciò noi che siamo salvati, salvati dal potere delle tenebre, non dobbiamo tornare a camminare con la mente ottenebrata. Dobbiamo illuminare la nostra mente con le verità di Dio in ogni decisione, in ogni modo di valutare ogni cosa della vita. Il terzo aspetto di una vita senza Cristo che Paolo elenca è che è estranea alla vita di Dio. Cioè, non c'è Dio. Anche se la persona è molto religiosa, ma non c'è Dio. Anche se è cresciuto in una famiglia cristiana e c'è Dio intorno e riceve benedizioni, ma non c'è Dio nella sua vita. Come dichiara Efesini 2, senza il perdono e la riconciliazione eravamo senza Dio nel mondo. Una vita senza Dio è una vita in cui si cammina nelle tenebre, in cui si vive una vita vana, in cui si rimane sotto la condanna, in attesa del tormento eterno. Non dobbiamo più camminare così, come camminavamo quando avevamo una vita estranea alla vita di Dio. Godiamo una ricca, intima, stretta comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo ci porta alla quarta e anche alla quinta, dico insieme, aspetto della vita per chi è senza Dio. Prima, senza Cristo c'è ignoranza. Questa ignoranza è dovuta all'indurimento del cuore. Cioè, a causa del suo peccato, l'uomo naturale è ignorante per quanto riguarda le verità di Dio. Può conoscerle intellettualmente, ma non riconosce il vero valore delle verità di Dio. L'uomo senza Cristo è pieno di ignoranza spirituale, è ignorante del valore di Cristo, è ignorante del tormento eterno, è ignorante dell'inganno del suo peccato, è ignorante del fatto che è schiavo del peccato. Non vede tutto quello. È ignorante. Questa ignoranza fa parte della vita di tutti coloro che sono senza Cristo, perché in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi chi è senza Cristo non può neanche iniziare ad attingere ai tesori della sapienza e la conoscenza. Rimani nella stoltezza e nell'ignoranza. Quando Dio ci salva, ci illumina, ci dà una nuova mente capace a conoscere le verità spirituali. E perciò è assurdo tornare a camminare come camminavamo quando eravamo ignoranti. Che assurdità continuare a tenere nella vita ragionamenti che abbiamo formati nel peccato. Siamo cresciuti vedendo così, come tutti gli altri. Ma adesso che siamo in Cristo, che assurdo trascinare con noi quei vecchi modi di vedere la vita, di valutare le nostre decisioni, di decidere come vivere, come parlare, come andare avanti, come vestirci, come spendere i soldi, come decidere, come discutere. Non dobbiamo usare i vecchi ragionamenti quando eravamo ignoranti. Dobbiamo rinnovare tutto, il modo di pensare. Paolo aggiunge che questa ignoranza non è, povero lui non capisce, è dovuto all'indurimento del cuore. In altre parole, questa ignoranza è dovuta al fatto che il cuore dell'uomo naturale è un cuore duro, perché l'uomo naturale non vuole arrendersi a Dio. Dobbiamo capire che gli uomini sono colpevoli nei loro peccati ed eravamo pienamente colpevoli noi. Ma non solo eravamo. Siamo pienamente colpevoli quando scegliamo di peccare adesso. Anzi, noi siamo più stolti degli uomini naturali perché noi siamo stati illuminati e portati nella luce. Quindi è una doppia stoltezza per noi di tornare a vivere nel peccato. Grazie a Dio, c'è Cristo. Se veramente confessiamo i nostri peccati, Dio veramente ci perdona e ci purifica da ogni iniquità. Quindi quando pecchiamo, dobbiamo riconoscere e ricordare che i nostri peccati non sono dovuti alla stanchezza, non sono dovuti alla frustrazione, non sono dovuti ai peccati che gli altri hanno commesso contro di noi. I nostri peccati vengono dal nostro cuore. E quando confessiamo i nostri peccati, riconoscendo che vengono da noi, non, oh Signore, perdonami perché tu sai che ero molto stanco e frustrato oggi e quindi non avrei dovuto fare quello, ti prego, perdonami. Non ho confessato il mio peccato. Ho giustificato, spiegando, Signore, non era il mio cuore che ha peccato, erano le circostanze che mi hanno spinto a fare quello. Sto dicendo quello? Non è confessare il mio peccato. Confessare il peccato, Signore, perdonami. Quelle circostanze hanno rivelato quello che io avevo nel mio cuore. Ed era marcio. Marcio. Perdonami per mezzo di Gesù Cristo. E quando confesso il mio peccato, Dio è fedele e giusto, mi perdona e mi purifica. Nel versetto 19 Paolo dichiara che i non credenti arrivano a diventare insensibili. Dio dà a tutti gli uomini una coscienza che a un certo punto è abbastanza sensibile. Una coscienza sensibile può frenare una persona da andare avanti nel peccato. Però, quando uno rifiuta ad ascoltare la sua coscienza e lo fa ancora, rifiuta e rifiuta, rifiuta, diventa insensibile. Non sente più il peso del suo peccato, non sente più la sua coscienza. Ricordatevi che nessuno diventa insensibile ad un tratto. La mia coscienza mi dice non fare quello che serve un passo piccolo. Ma non ascolto, e poi un altro passo, e poi non ascolto la coscienza, che ormai non mi frena più per questo qui, ma cerca di frenarmi per questo, ma io vado avanti. E la coscienza non la sento più per quello, ma ancora lo sento per questo, ma vado avanti, e sempre di più. Quindi se io qui pensassi a qui, oh no, non potrei mai fare quello, non in un passo, ma ci arriverò. Ho chiesto a delle ragazze anni fa, un gruppo di ragazze, 15-18 anni, quelle fasce di età, e tanti erano vestiti abbastanza non buoni, abbastanza non modeste, per nulla. E ho detto, io voglio chiedervi una cosa, non le conoscevo. Pensate a come siete vestiti oggi, in questo momento. stretti, scolate, gonne corte, pantaloni stretti. Pensate come siete vestiti. Vi sarete vestiti così 3 anni fa? E ho visto silenzio mentre cominciavano a pensare. E cominciavano, ho visto le teste che cominciavano a scuotere. No. E come siete arrivati così? Ad un tratto? No. Un piccolo passo alla volta. Un piccolo passo alla volta. No. Hai mai visto una donna che tira su la camicia? O si copre quando si piega? Perché sa che non è modesta. Però scusami, non può tirare su. Mai ho visto una donna nella vita che ogni volta che si piegava riusciva a coprirsi. E se deve coprirsi vuol dire che ci sono le volte che non si copre e fa vedere quello che non dovrebbe. Quindi se tu devi tirare su, tu nel tuo cuore sa che è troppo basso. Ma fai tacere alla coscienza. E la prossima volta non ti fa niente. E fai un altro passo, un altro passo, un altro passo. Quindi, insensibili, modo di parlare cattivo, stando con la brutta compagnia, man mano, un cuore freddo. Non leggo la Bibbia, oh, avrei dovuto, ma dopo un po' non mi fa più niente. Un passo alla volta, un passo alla volta. Insensibile, non ci si arriva subito, si arriva un passo alla volta. E perciò, quando la nostra coscienza ci parla, ascoltiamo. Perché si può diventare insensibile oppure si può diventare più sensibile. Ascoltiamo le nostre coscienze. Perché quando una persona diventa insensibile, allora si abbandona alla dissolutezza. Non ha più freni. Si abbandona, non basa più al peccato. Vive cercando di soddisfare la carne. Questo è dissolutezza. E questo porta ad un'eternità terribile. E questo porta all'ottavo aspetto che Paolo elenca, arrivando al punto che si commette ogni impurità con insaziabile bramosia. Quando il peccato prende pieno controllo e non c'è più coscienza, o almeno la coscienza non è più sentita, la persona corre avanti nel suo peccato con bramosia. Quando dice ogni impurità, perché dice commette ogni impurità con insaziabile bramosia, ogni impurità comprende tante forme di peccato. Comprende ogni forma di concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, comprende la cattiveria, comprende l'orgoglio, comprende tutte le forme di peccato. Insaziabile bramosia vuol dire che il desiderio di peccare arriva ad essere insaziabile. Il peccato controlla la persona totalmente e la persona non è mai soddisfatta, vuole sempre di più. Guardate nel mondo di oggi al desiderio di benessere, di soldi e cose materiali. Quanto basta? Quanto basta? Tu dai a qualcuno il massimo, il più nuovo smartphone. Aspetta 6 mesi o un anno che sono nuovi modelli, ti assicuro, non sarà più sempre desiderio per te. Tu raddoppi lo stipendio di qualcuno, raddoppi. Oh, adesso sto bene, aspetto qualche anno. Wow, se avessimo un po' di più, potremmo fare ancora più cose. A livello di immoralità, visto che le donne si vestono così, gli uomini guardano, non sono mai saziati. Guardano la mattina e la sera. Vogliamo essere visti bene dalle persone. Non basta un complimento una volta ogni 3 mesi. Vogliamo sempre complimenti. Insaziabile bramosia. Dobbiamo capire che questa è una schiavitù e questo è dove il peccato ci porta. Alla luce del fatto che siamo stati redenti, liberati dalla schiavitù del peccato, liberati dal potere, la potestà delle tenebre, perdonati, salvati, riconciliati con Dio. Alla luce di tutto questo, Paolo, guidati dallo Spirito Santo, ci esorta e ci comanda a non camminare più come camminano ancora gli altri gentili. Non dobbiamo camminare più in quella via da cui Dio ci ha salvati. Non è la nostra via. Noi non apparteniamo più alle tenebre. E per questo dobbiamo camminare nella luce in ogni aspetto della vita. Un buon esempio simbolico di questo in ogni aspetto è la nostra guardaroba, per considerare il nostro vestiario. Tanti dei vestiti che sono normali, e questo rappresenta i comportamenti, rappresenta il modo di parlare, rappresenta il modo di spendere il tempo, spendere i soldi. Quindi vestiti rappresentano modi, quel vestito rappresenta un'amicizia che ho, quello rappresenta un modo che passo il mio tempo libero, quello rappresenta i miei sogni nella vita. Allora, tanti dei vestiti che sono normali nella società di oggi, no, quello ti sta bene, oh, mi piace quello, oh, tu stai bene in quello, sono dalle tenebre. Vanno bene per il mondo, ma non vanno bene per una persona santa. E questo sì vale per i vestiti, ma usando vestiti per simbolizzare comportamenti, atteggiamenti, modi di vedere la vita, modi di rispondere, modi di lamentarci, modi di cercare gloria per noi. E ogni capo rappresenta un aspetto della vita. C'è pochissimo nel vestiario di un non credente che va bene per un credente. Onestamente, letteralmente a livello di vestiti, per donne soprattutto, e del comportamento. C'è pochissimo del vestiario del mondo che va bene per uno che è una nuova creatura. E quindi bisogna non solo buttare quelle, le minigonne e le cose strascolate, bisogna certo fare quello primo giorno, ma io bisogna passare tutto il vestiario. Devo valutare tutti i miei comportamenti, tutti i miei rapporti, tutti i miei modi di agire e pensare. Questo veramente è conforme alla santità di Dio. Questo è modesta, ricordate il vero senso di modesta? Non c'entra con mostrare il corpo, c'entra con mostrarmi. Io posso essere non modesto nel modo di predicare, voglio attenzione per me, posso essere non modesto nel modo di parlare di quello, qualche successo che ho avuto a scuola o nel lavoro, posso essere non modesto nel modo di comportarmi e cercare di essere centro dell'attenzione. Quello non è un vestito degno di un credente che è chiamato a camminare con ogni umiltà. Questo come esempio. Allora, a volte siamo molto attaccati. Non ho problemi a buttare via tutti quei vestiti, ma c'è quel capo lì che mi piace tanto. C'è quel rapporto. C'è quel peccato, che non lo chiamo così. Non è un peccato, secondo me. Non voglio vederlo così, perché voglio tenere la vita. Mi piace tanto. E lo porto solo quando mi vesto elegantemente. Lo porto solo in certi momenti della vita. Magari se qualcuno pecca contro di me, mi permetto di reagire con rabbia, come se, un esempio. Quindi come una donna potrebbe voler tenere un certo paio di tacchi che fanno vedere i legami sedere, perché quello che fanno tacchi alto è quello, un altro potrebbe voler tenere, sfogarmi con la rabbia perché mi fa stare meglio. E lo faccio raramente. Ma no, no, io devo non giustificare certi capi. Io devo valutare tutto il mio vestiario, il mio comportamento alla luce della santità di Dio. E quindi vogliamo fare quello. Vogliamo passare tutto perché voglio camminare. Non vogliamo correre un po' in questo sentiero e ogni tanto tornare in quel sentiero. Vogliamo camminare non come prima, ma in novità di vita. Perché lì eravamo ignoranti, insensibili, schiavi del nostro peccato, ottenebrati dall'intelletto. Adesso camminiamo nella luce. Questo è il punto di Paolo, che noi camminiamo nella luce in ogni campo della vita. Quindi non viviamo più come vivevamo prima, con questi otto aspetti della vita che facevano parte della nostra vita. Dio non ci ha salvati per lasciarci nelle tenebre. Non abbiamo conosciuto Cristo, che è un modo per descrivere essere salvati, per continuare a vivere come vivevamo quando non conoscevamo Cristo. Leggiamo i versetti 20 a 24, che ci danno un'ulteriore descrizione di come camminare in modo degno della nostra vocazione. essendo stati chiamati come figli di Dio. Paolo inizia questo elenco menzionando stile di vita con quegli 8 aspetti. Allora, leggo Efesini 4, 20 e 22, e mentre leggiamo questo, tenete in mente il privilegio. Il privilegio di essere stati chiamati dalle tenebre alla luce. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarci per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Non è così che abbiamo conosciuto Cristo Gesù. Non abbiamo conosciuto Cristo Gesù per poi rimanere nel peccato. Usando il nostro esempio, non abbiamo conosciuto Cristo, la moglie di Osea. Ricordate di lei? Ricordate che vita aveva prima? Quando lui è andato a comprarla? Perché era una prostituta. Era stata salvata da quella vita, da un uomo santo, per diventare una moglie amata. E non doveva tornare a vestirsi come nei vecchi tempi. E non dobbiamo tornare a comportarci come nei vecchi tempi. E quindi dobbiamo non dire sì, ma mi piace quel capo, o quelle scarpe o quel modo. Non dobbiamo dire sì, ma mi trovo bene con quella persona. O mi trovo bene, o mi rilassa, o così mi sfogo. O così posso fare, mi piace. Non dobbiamo giustificare quello che non rispecchia la santità di Cristo. Conoscere Cristo vuol dire, fra l'altro, arrivare a riconoscere il peccato come peccato. Non è così che avete conosciuto Cristo. Non posso... Cosa vuol dire conoscere Cristo? Conoscere Cristo come chi mi salva dal mio peccato. Quindi, per forza, compreso nel conoscere Cristo, cioè riconoscere il peccato come peccato. E vedere Gesù come colui che può salvarmi dal mio peccato. Non abbiamo conosciuto Cristo per restare nel peccato. E poi quando Paolo dichiara, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Cristo, sta dicendo che ognuno che si dichiara credente dovrebbe esaminare la propria salvezza per vedere se c'è vera salvezza. Un vero credente dà ascolto a Cristo ed è ammaestrato da Cristo. Un vero credente ascolta la voce di Cristo tramite la Bibbia e dà ascolto a quella voce, che vuol dire segue, ubbidisci a quello che la voce dice. Perché se tu non ascolti, se non segui Cristo, non stai dando ascolto. Hai sentito, ma non stai dando ascolto. Quindi un vero credente ascolta e ubbidisce a Gesù Cristo. Gesù descrive questo parlando delle vere pecore. Giovanni 10, 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Chi è veramente salvato ascolta Gesù Cristo giorno per giorno. Che vuol dire ascolta? Ascolta e segue i suoi comandamenti. E quindi non cammina più come prima. O se posso usare l'esempio sempre del vestiario, non si veste più. Butta via tutti i vecchi capi. Se non sono veramente santi, butta via. Quindi io valuto ogni comportamento mio, ogni modo, ragionamento, modo di pensare, ragionamento. Secondo me non ci tengo a quello che erano i miei ragionamenti. Io voglio rendere ogni pensiero prigioniero a Cristo. La vera salvezza porta ad essere ammaestrato in Cristo nelle sue vie, nei suoi comandamenti per camminare in novità di vita. Tutto questo perché la verità è in Cristo, la menzogna è fuori di Cristo. Quindi non è compatibile per un vero credente di continuare a camminare come prima, nelle tenebre, credendo le menzogne del peccato. Non è compatibile. Quindi un vero credente non deve più vivere per cercare gloria degli uomini. Cosa fanno gli uomini? Così dice Gesù. In Giovanni 12 dice: anche alcuni fra i capi dei farisei credevano in lui, ma non lo confessavano pubblicamente perché preferivano l'approvazione degli uomini che l'approvazione di Dio. Quale approvazione vuoi tu? E attenzione, attenzione. Ci sono quelli che cercano approvazione in modo palese, modo di comportarsi, modo di parlare di loro stessi. Poi ci sono alcuni di noi che siamo molto più subdoli. Non è quello che faccio in modo forte. Hai visto quanto sono bravo? No, sono molto più